E fra poco lo faremo uscire sui social, perché bisogna documentare il primo ospite dopo il Covid. Ci viene a trovare dal vivo negli studi di Radio 104, accompagnata dall'applauso del pubblico in studio, Sabrina Giannini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Senti, io come sono sovraeccitata e lei com'è invece tutta compita, composta. Vedi già qua la differenza.
Ma noi
buongiorno,
siamo così.
Sabrina, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Severità.
Sono un diesel, capisci?
No, soprattutto, insomma, io ti voglio già subito, Sabrina, fare complimenti, perché Giulia lo può, insomma, testimoniare. È difficilissimo avere ospiti in radio nella nostra trasmissione, perché alle 9 vuol dire che vi siete svegliati alle 7 per essere qua, vestiti, truccati, perfetti, capello perfetto, almeno alle 7.
Sì,
vero?
Anche prima.
anche prima. E quindi complimenti, un altro applauso, Giulia,
già che ci siamo.
Carichiamo, esatto. Sabrina Giannini, che noi abbiamo aspettato con ansia da ieri, abbiamo, insomma, fatto uscire le notizie, infatti il nostro pubblico al 334 83 92 104 per un'ora, quindi fino alle 10, ha la possibilità di porre le domande, e Giulia sarai tu a leggerle.
Sì,
questo
sì, sì, io tengo sotto controllo.
È un arduo compito che ti diamo. Allora, Sabrina, intanto mettiti a tuo agio nel nostro salotto di Radio 104. Noi siamo mitomani e quindi abbiamo tappezzato lo studio di articoli di giornale di Sabrina che sono usciti in questo periodo, e poi capiremo perché è appena uscito il libro di Sabrina in promozione, parleremo anche di quello. Ma partiamo da questo: abbiamo detto Covid, no? Tu sei il primo ospite che ci viene a trovare dopo il Covid, ma in realtà tu sei una delle poche, sei uno dei pochi volti Rai che non ti sei mai fermata durante il periodo Covid, perché infatti noi ti abbiamo visto in onda fino a poche settimane fa.
Esatto, proprio così.
Cioè,
non mi sono mai fermata, sono andata sempre tutti i giorni, compreso il sabato, in via Teulada, e a montare i servizi che avete visto durante questo periodo. C'era anche una ragione, perché innanzitutto io comunque ero programmata per quel periodo, avevo finito quasi completamente il girato e quindi mi serviva montare, e non è stato neanche tanto facile quello, perché una montatrice è rimasta a casa perché aveva i figli, queste erano le regole all'interno della RAI, inizialmente sono state a casa le persone immunodepresse, comunque quelle a rischio, e poi le madri, e poi chi voleva stare a casa, quindi è stata una cosa non facilissima.
Trovate quattro gatti, insomma.
Ma sì, anche quattro gatti, e abbiamo parlato del pipistrello.
E allora senti, Sabrina, siccome cade a duopo questo, parliamo di questo, perché noi faremo una bella chiacchierata di un'ora, 50 minuti a essere precisi, e tante sono, insomma, le cose, le curiosità, perché oggi, tra l'altro ricordiamolo che questa nostra chiacchierata diventerà podcast, quindi si potrà chiaramente riascoltare, vogliamo sapere qualcosa di diverso anche da Sabrina Giannini, perché noi ti seguiamo, insomma, sono tante le interviste che fai di consueto, ma soprattutto in questo periodo per la promozione del libro. Noi ti vogliamo chiedere anche cose che solitamente non ti chiedono. Hai parlato del montaggio. Illuminaci, cioè, una giornalista come te, adesso vabbè, prima Report, adesso da anni Indovina chi viene a cena, trasmissione di cui sei autrice, conduttrice, tu immagino monterai anche i tuoi pezzi. Che cos'è la criticità maggiore che incontri nel montare un pezzo? È la cosa che ti piace di più, che ti dà più adrenalina, che quando ti approcci dici ah che figo questo nel montaggio, eh?
Allora, il montaggio in un servizio, in un reportage, è la vera e propria regia, anche se poi quando si gira già si deve, e questo un po' te lo dà l'esperienza, immaginare già cosa monti e le diverse scene, le diverse, che in cinema si direbbe pose, no? Cioè le diverse situazioni che tu ti porti a casa. Dobbiamo anche ricordare che per un reportage di un'ora di solito si girano 30 ore mediamente, dalle 15 alle 30 ore, quindi si gira tanto, si girano tantissime coperture, perché quando ci sono poi i fuoricampo, quelli che noi chiamiamo tecnicamente fuoricampo, cioè qualcosa di descrittivo di una situazione, dobbiamo montare tantissime immagini. Poi a me piace molto montare in velocità, e quindi i miei cameraman sono disperati, perché okay, se io faccio un'ora di intervista loro devono fare tre ore di coperture.
Ma capita tipo che tu vai a fare un giro e c'è un montatore che va avanti, poi tu torni e dici no, come hai montato tu, mi fa schifo, rifacciamo?
No, non può succedere, non, perché può succedere. Il montaggio è la vera regia, cioè la regia, anche perché appunto c'è, cioè,
ce l'hai nella testa al servizio,
no, perché viene legato alla narrazione, quindi nella narrazione di un reportage c'è proprio la regia, poi chiaramente c'è una regia precedente che è quella della, dei contenuti che tu porti a casa, ma tu quando sei fuori, soprattutto in situazioni a volte diciamo di tensione, giri tantissimo, perché non sai poi,
certo.
Innanzitutto io spesso giro in situazioni veramente al limite, no? Immaginiamo quando sono in un allevamento, di solito ho tempi contati, non è che possa girare tranquillamente in un allevamento di suini, un po' per...
Dove entrate di stoppiatto di nascosto?
Beh no,
più delle
anzi,
volte
ci aprono le porte.
Ah, sono loro?
Sì, sì, c'è sempre una fonte che ci apre le porte, perché si vede che vede delle cose allucinanti
e vuole...
Persino chi lavora dentro a volte ha il disgusto per le cose che vede, e spesso ci vengono segnalate, o vengono segnalate ad associazioni che poi a loro volta le girano a noi. Ovviamente noi non possiamo entrare di soppiatto,
okay,
perché sarebbe una violazione di domicilio. Detto questo, esiste sempre il diritto di cronaca, che è prevalente ad altri diritti, quando quel diritto di cronaca, va detto, è di interesse nazionale.
Allora, senti Sabrina, riprenderemo da qui, perché ho un'altra domanda da porti, sempre diciamo inerente, se vogliamo, anche al montaggio. Però adesso mettiamo su un disco e ci ascoltiamo The Weeknd. In diretta sulle frequenze di Radio 104, sono passate le 9 da 18 minuti e abbiamo con noi in diretta Sabrina Giannini. Firpo, lo so che tu già vuoi dire qualcosa. Applausi, è arrivato anche
applausi.
Il direttore di 104 News, la testata giornalistica di Radio 104.
È un bel direttore.
È un bel direttore. Un santo. Un santo, un santo.
È un santo. Evviva il nostro direttore. Evviva!
Allora, ci scusiamo con Sabrina Giannini, perché insomma è un direttore.
Un siparietto che facciamo.
È un siparietto per così, per separare un po'. Io prima facciamo da attimo i giochi. Devo chiedere una cosa a Sabrina, perché io le ho chiesto, non so se ascoltavi quando eri fuori.
Stavo salendo.
Ok, perfetto, le ho chiesto fase di montaggio eccetera. Sabrina, okay, allora non l'ho notato solo io, l'hanno notato in tanti e ce l'hanno anche scritto. Le musiche di Indovina chi viene a cena. Chi le sceglie e con quale criterio, visto che una delle cose che ti viene da fare quando appunto si guarda il tuo programma è quella di alzare il volume a manetta, perché sono delle musiche meravigliose, desuete tra l'altro, non è che tu utilizzi brani, cioè forse uno quello di Billie Eilish, abbastanza noto, ma se no musiche mai sentite ma stupende.
Grazie, la musica per me è una alternativa e se vogliamo anche subliminale forma di narrazione che ovviamente accompagna l'altro racconto, ed è importantissimo, uno perché dà ritmo, due perché appunto è evocativa a volte di sensazioni. Per esempio quest'anno, quando nell'ultimo servizio sull'avocado e sullo zucchero, erano musiche diciamo contestualizzate, tipiche del Messico o appunto caraibiche. Questo non vuol dire che devono per forza essere del posto, anzi spesso non lo sono, però l'evocazione, cioè il fatto di evocare dei ritmi, delle zone geografiche, aiuta tantissimo il pubblico a entrare in quella zona, ed è una cosa subliminale ovviamente. Una cosa...
Sei una melomane? Sei un'appassionata di musica o comunque
sono
voglio dire
appassionata
fa...
di narrazione, e cerco sempre di aiutare il pubblico ad arrivare il più presto possibile ai miei contenuti. Lo potrei fare,
okay,
lo farei con qualunque cosa purché arrivino i messaggi.
Ok, allora Gianluca, presto, sì, veloce e indolore come un pic,
sì,
perché
io
ho troppe cose da chiedere.
Detto che entro io e c'è cioè
il calo d'ascolti.
Il crollo proprio. Ascolta, io ti chiedo semplicemente una, tra le tantissime inchieste che hai fatto, qual è quella che non rifaresti più?
Non ce l'avevo in scaletta sta domanda, grande direttore.
Bella domanda. Guarda, ce n'è una, solo una però, sono quasi un,
sì, sì,
sono quasi un centinaio.
Certo.
Una che feci sui fondi che venivano dati alla Pavarotti and Friends, e devo dire che mi è dispiaciuto più che altro che Pavarotti ne è uscito malissimo, perché lui era in buona fede, però non erano assolutamente gestiti bene quei fondi, quindi il servizio in sé era un servizio ovviamente, io andai addirittura in Liberia per darti un'idea, no? Cioè, non è stato neanche un viaggio facile, perché c'era addirittura un periodo post bellico dove era pieno di armi, stavano ritirando le armi, quelli dell'ONU, quindi era anche pericoloso, ma io andai a verificare che appunto sia l'ONU sia molte agenzie dell'ONU, e quindi per esempio l'UNICEF, criticai tantissimo, tanto che il titolo di quell'inchiesta era "Se questa è l'ONU", richiamando ovviamente il titolo del libro di Primo Levi, "Se questo è un uomo". Però perché non lo rifarei? Lo rifarei, ma non dando, cioè modificando il profilo dell'attore principale che era Pavarotti. Oggi, innanzitutto, l'errore è stato loro, cioè della moglie di Pavarotti e di Pavarotti, che non hanno dato l'intervista, o comunque sicuramente Pavarotti, perché sono sicura che nel dialogo sarebbe emerso quello che poi era la verità,
era,
cioè
la verità,
lui non ne sapeva nulla, no? Però poi dopo pochissimo finì quell'evento. Purtroppo qualcuno probabilmente ci speculava, anche perché Liberia io non ho visto niente di quello che veniva promesso.
Direttore, vuoi parlare ancora? Perché abbiamo... Sì, un minutino.
Un minutino, allora ti chiedo rapidamente il premio a cui sei più affezionata.
Beh, ovviamente il premio più importante, che è il premio Banff, che ho vinto in Canada, è uno dei premi più importanti al mondo del giornalismo. Lo vorrei anche dire per le giovani giornaliste, i giovani giornalisti che ci ascoltano, che l'ho vinto molto giovane, nel senso giovane giornalisticamente parlando, avevo 32 anni, quindi era una delle prime inchieste di Report, tra l'altro sul fumo, e meravigliò tutti, persino la RAI, perché era una cosa prodotta come si faceva ai tempi, addirittura autoprodotta, giravo io, montavo io, cioè veramente una cosa quasi artigianale, se vogliamo, rispetto ai servizi che faccio oggi. Ma si sapeva, il Report era così, però in Canada quella giuria guardò i contenuti, e questa è una cosa importante, ed è la cosa che voglio dire oggi ai giovani giornalisti che ci ascoltano o che ci ascolteranno nel podcast, che tutto è possibile, anche addirittura, come dire, con dei mezzi semplici di fortuna, oggi addirittura con un cellulare, se ci sono i contenuti, perché in fondo il giornalismo è questo, è contenuto.
È contenuto, sono
Era
storie.
Il 2001, okay? Ok? E ora chiedo, ad oggi, siccome tu hai ricevuto tantissimi premi, non sono stata qui a contarli, ma ce l'ho davanti nella schermata del mio device, sono veramente tantissimi, ad oggi, la motivazione giusta perché si dovrebbe dare un premio a Sabrina Giannini?
Perché credo, non è un po' autoreferenziale.
Sì, però
posso farlo. Va bene.
Sì, sì, te lo chiediamo noi.
Faccio perché ormai
si parla di premi, quindi.
Guarda, io credo che non esista in Italia, forse non esista al mondo, comunque in Europa, un giornalista che si è dedicato dopo 20 anni di inchiesta esclusivamente all'emergenza ambientale. E parlo di inchiesta, non di servizi, che è diverso, cioè andare veramente a, ovviamente anche a rischiare le denunce, peraltro ovviamente ne ho una decina in questo momento
in corso.
Però credo che sia stato il fatto che io già nel 2016, quando ancora non c'era l'ondata Greta Thunberg, in qualche modo non c'era questa sensibilità, incredibilmente io abbia voluto, e per ora io continuo ancora, ripeto, ho fatto 40 e passa inchieste in 4 anni, penso di non averne, ne ho fatte più o meno altrettante in 20 a Report, tanto per dare un'idea del lavoro. Però credo forse per questo, ecco, ma non mi è stato ancora dato comunque, Chiara, quindi non ti preoccupare.
Lo istituiamo noi di Radio 104, sì, ci possiamo pensare. Certo. Allora, linea alla musica, c'è Cliff Richard con We Don't Talk Anymore, Sabrina Giannini con noi fino alle ore 10 sulle frequenze di Radio 104, 334 83 92 104 per i vostri messaggini, che andrà puntualmente a leggere la nostra Giuliarda. Spazio alla musica. Giornatone oggi, Giulia, Radio 104 con noi direttamente da Rai 3, da Indovina chi viene a cena. Applausi, Sabrina Giannini. Ben ritrovata, Sabrina.
Grazie.
Allora, sono tante le curiosità, le cose, perché noi vogliamo fare una chiacchierata che possa essere davvero informale, no? Come si farebbe, il discorso è questo, come se noi incontrassimo Sabrina al Fiore Bio Caffè, per
esatto.
Non fare pubblicità delle nostre attività.
Mamica.
Le incontri al bar, cos'è che ti viene da chiedere? A me sono due le cose, sinceramente, che viene da chiedere, al 334 83 92 104, potete chiedere anche le vostre, Giulia.
Sono arrivati qualche messaggio, poi li stavo leggendo.
Okay.
Sì.
Parto io,
sì,
e poi
vai.
In linea ai messaggi. Allora, Sabrina, io in una tua recente intervista scritta, però credo in un settimanale se non erro, ho letto che tu dici non è più tollerata l'ignoranza, perché oggi ci sono talmente tanti modi per essere informati che non ce ne possiamo fregare. Quindi la prima domanda che ti faccio è che cos'è l'errore secondo te più comune che le persone, gli onnivori fanno, non parliamo chiaramente né dei vegetariani né dei vegani, l'errore più grave?
Allora, innanzitutto anche i vegani fanno un errore molto, cioè i vegani in genere hanno una motivazione che è quella animalista, non sempre, a volte salutista, uh-huh. Però spesso è l'animalista. Ecco, bisognerebbe sempre capire quella che è l'impronta ecologica di un alimento, al di là di quella che è, io non sto parlando della salute umana, perché noi sappiamo tutti che la carne rossa ormai, no? Anche se cercano di smontare questa verità che è stata accertata da 800 studi e anche dall'OMS, la carne rossa ovviamente è direttamente proporzionale all'aumento di cancro alla, all'intestino, in modo di, appunto, direttamente proporzionale al consumo, così come per esempio l'OMS dice di non mangiare assolutamente insaccati. Allora il punto è, innanzitutto i vegani fanno un errore quando, e se sono vegani per ragioni animaliste, così vegetariani, quando per esempio mangiano qualcosa con l'olio di palma. Io vorrei ricordare che l'olio di palma ha letteralmente distrutto le foreste del sud-est asiatico, e so benissimo che esiste anche una cioccolata molto famosa con l'olio di palma, e magari i vegani pensano che mangiandola non facciano male a nulla, però non è che un animale d'allevamento, un animale selvatico, ovviamente soffre meno se viene ucciso, bruciato in una foresta, dove tra l'altro io sono stata per quel servizio dell'olio di palma, che dove mostrai appunto le certificazioni sulla sostenibilità, mm-hmm. che è la parola più abusata nel marketing, ovviamente ho dimostrato che almeno per quanto era allora nel 2014 non era assolutamente vero, almeno non sempre, e non fu dimostrato il contrario. Quello che l'errore che fanno spesso gli onnivori è quello di pensare che tutto quello che è sugli scaffali, mm-hmm. in vendita sia sano, e che tutto quello che viene regolato dalle leggi sia in qualche modo sostenibile. Non è vero, le leggi vengono fatte molto spesso su suggerimenti delle lobby, di fortissimi gruppi di potere, ma anche di gruppi di interesse come possono essere associazioni degli agricoltori, no? Noi dobbiamo considerare una cosa fondamentale, che noi siamo ostaggio dei grandi gruppi, delle multinazionali, se pensiamo che l'80% di quello che noi vediamo nei supermercati, che noi compriamo nei supermercati, vegetali e frutta, sono di proprietà, quei semi, delle multinazionali, brevettati, e di per sé potrebbe essere che dobbiamo persino ringraziarli, se non fosse che chi vuole e chi volesse invece produrre un pomodoro, faccio un esempio totale, una melanzana, con un seme non ibrido, non brevettato dalle multinazionali, diventa illegale, e questo è scandaloso, e questo viene permesso nella nostra civile Europa.
Io so che però c'è un trucco per riuscire, voglio dire, a fare una spesa più sostenibile, cioè leggere il tuo libro, La rivoluzione nel piatto. Esatto. E non lo dico per piaggeria, però noi non possiamo e non abbiamo neanche il tempo nella mezz'ora che ci rimane chiedere a Sabrina ma cosa dovremmo mangiare, cosa dovremmo evitare di mangiare.
Per esempio, proprio questo capitolo sul pomodoro spiega benissimo perché noi possiamo mangiare benissimo, scegliere quel pomodoro che non è un pomodoro brevettato ibrido, no? Uh-huh. E poi ci sono i capitoli come sul fango, cioè noi dobbiamo considerare una cosa che è agghiacciante ma è vera, cioè quello che resta del nostro depuratore, laddove c'è il depuratore, quindi gli scarichi civili, in altre parole della nostra toilette, ma anche di tutto quello che buttiamo nel bagno, nella cucina, mm-hmm. tutti i saponi, gli scarichi industriali finiscono in un depuratore che poi estrae la parte solida, purificandola con la calce, tutto quello che vuoi, ma moltissimi residui restano. E dove vanno questi residui, Chiara?
Dove vanno?
Vanno sui campi di riso e di cereali, e questo è scandaloso, cioè noi continuiamo ad autorizzare, tra l'altro la regione Lombardia, guardate com'è conciata la regione Lombardia per tanti versi, e adesso si sta dimostrando che tantissime cose, questo a proposito della tua domanda, quando le cose sono legali non è detto che siano giuste, ed è questo il principio che deve guidarci. Non pensiamo che ciò che è legale sia giusto, ciò che è legale spesso è la forzatura di un interesse, di un profitto, e noi stiamo vedendo adesso i danni che tutta questa logica del profitto sta dando, triliardi di dollari che noi paghiamo per colpa, e pagheranno le persone povere per colpa di questa pandemia, che ricordiamolo è dovuta semplicemente, secondo quelli che sono i dati a nostra disposizione, dall'invasione e dalla rottura degli equilibri che noi abbiamo creato nell'ambiente con la natura. E ricordiamo che la maggior parte dei virus a cui noi siamo immuni appartengono ai selvatici, e il pipistrello cinese ne è una dimostrazione.
E allora, fra pochissimo daremo voce ai nostri ascoltatori di Radio 104, piccola pausa musicale con Not My Baby, In Now. Riprendiamo le fila di questa chiacchierata con Sabrina Giannini direttamente da Rai 3, da Indovina chi viene a cena. Fortunatissima stagione che ha fatto veramente degli ascolti incredibili, ne abbiamo parlato anche con un esperto di ascolti che è Giuseppe Candela, che ogni tanto interviene direttamente da Dago Spia e dal Fatto Quotidiano qui con noi a Radio 104, e anche lui diceva ottimi ascolti Giannini, perché lui parla come se fossi, se voi foste tutte calciatori, no? Ottimi ascolti. Vero. Sabrina Giannini che va in rete, passa male, lui è così, mette tutto a livello calcistico. Vero, vero. Quindi complimenti, eh. Ottimi ascolti, non facili, soprattutto poi per il periodo che stavamo vivendo, l'abbiamo detto prima, sei una delle poche che ha continuato in defessa a lavorare, andare, montare e appunto ad onda, cosa che non era ovvia e scontata, no? Potevi no. anche non farlo, hai deciso invece di, certo. di regalare al pubblico appunto tutta la stagione completa. Sabrina, io riprenderei le fila da dove più o meno ci siamo lasciate, cioè dicevamo, per essere più consapevoli, io ho fatto la battuta, però è vera, cioè leggere il tuo libro, La rivoluzione nel piatto, Sperling e Kufer. Ma io ti chiedo, siccome tu hai fatto, l'abbiamo detto poc'anzi, quasi 100 inchieste, sono veramente tante, come mai hai sentito l'esigenza di scrivere anche un libro? Cioè non bastavano le tue inchieste, che peraltro si possono rivedere tutte quante su RaiPlay, perché ricordiamo, Sabrina ha esordito, ha fondato Report con Milena Gabanelli e una squadra di giornalisti nel 97, e poi si è emancipata, diciamo, con una trasmissione tutta sua su Rai 3, che è Indovina chi viene a cena. Sono quasi 100 e si possono tutte rivedere su RaiPlay.
Sì, per esempio, però mia madre non va su internet.
Okay.
Ci sono persone che non fruiscono, diciamo così, di internet, quindi innanzitutto è giusto dare a tutti la possibilità di poter vedere la sintesi dei miei 20 e passa anni, 25 ormai, di inchieste. E poi, sai, la scrittura è diversa, me ne sono accorta proprio facendolo questo libro, e ci sono dei dettagli, dei retroscena di alcune inchieste e degli approfondimenti che in televisione per varie ragioni non puoi fare. Per ragioni di tempo, ma proprio il dettaglio, no? Ecco, come dicevo prima, dei fanghi di depurazione che vengono usati sul riso, per esempio, anche lì tu mi dicevi prima, ma cosa possiamo fare? Sul riso biologico sono vietati, cioè c'è sempre, come dire, un modo per orientare il mercato, e le persone se ne devono rendere conto, non mangiando certe cose, cioè l'unico modo, l'unico potere che le persone hanno oggi di cambiare questo mondo, e non sanno neanche quanto, possano incidere addirittura sul cambiamento climatico attraverso l'alimentazione, l'unico modo è sapere, e sapere significa anche poter scegliere, e le possibilità di scegliere vogliono dire a volte anche boicottare qualcosa.
Però Sabrina, scusa se ti interrompo, ma noi poveri consumatori siamo anche fregati delle volte, perché andiamo lì a fare la spesa e leggiamo le famose etichette benessere animale, no? Andiamo lì a benessere animale, che cosa vuol dire? Che gli animali sono stati, tra virgolette, trattati bene, no? Uova
allevate a terra,
cioè voglio dire, ma ci ingannano, perché abbiamo visto un tuo servizio in cui tu dici che sono farlocche alcune di queste etichettature del benessere animale.
Ma guarda, ho appena fatto un servizio, tra l'altro mi è anche costato una denuncia, che per la verità mi viene anche un po' da sorridere, pensando che ho detto come sempre le cose come stanno, ma spesso le denunce sono intimidatorie, e con me e a me devo dire fanno semplicemente venire voglia di approfondire ulteriormente quando un'azienda mi minaccia con un'azione legale, nel senso che probabilmente ha paura che io scopra altro, cosa che spesso succede. Però la cosa delle etichette è fondamentale, perché la maggior parte delle persone, diciamo una buona parte delle persone, ha capito che c'è qualcosa che non va nel cibo. Cioè per anni ci hanno raccontato che il cibo che usciva dalle industrie era la nuova era, che tutto quello che era agricolo, naturale, era una cosa un po' così. E quindi io mi ricordo anche mia madre, no? Io sono una baby boomer, sono nata negli anni 60, quindi tutto quello che era impacchettato, industriale, era la novità. Mm-hmm. Noi adesso siamo in un'altra fase, diciamo, che è quella della disaffezione verso tutto questo, e anche, devo dire, della paura nei confronti di ciò che è industriale, devo dire, non per la maggior parte delle persone, ma è sempre più, c'è questa sensibilizzazione che forse io in parte anche ho negli anni contribuito a far emergere, le inchieste come le mie o come quelle, insomma, che sono emerse, cioè di avere un po' di diffidenza non solo verso l'industriale, ma a volte anche verso il falso artigianale, no? Quando si dice il gelato artigianale, spesso ha delle basi industriali, come abbiamo fatto vedere, e c'è anche scritto questo nel libro, spiegato bene, cioè il libro ha la parte degli aromi e così. Quello che noi dobbiamo capire è che le aziende cercano di avere attraverso il marketing anche quel tipo di fetta di consumatori che appunto sono ormai insospettiti, si sono insospettiti, e quindi via l'olio di palma sostenibile, il caffè etico solidale. Ecco, però cosa è successo? Una proliferazione di queste etichette, peraltro sempre, quasi sempre pagate, sempre pagate da chi richiede la certificazione.
quindi
è come se io adesso ti chiedessi a me, pagandoti, di dirmi se sono bello o meno.
Certo,
questa è la verità.
Questa è la verità, insomma, questo è il succo della cosa.
Se vuoi ti pago anche bene per dirlo.
C'è Alicia Keys qui con noi a Radio 104 per un breve stacco musicale Underdog, e fra qualche istante torniamo insieme sui vostri 104. In diretta con Sabrina Giannini ancora per una manciata di minuti sui nostri 104. Allora, prima di dare la linea ai nostri ascoltatori che hanno scritto al nostro servizio di messaggistica WhatsApp e vocale, voglio chiederti, Sabrina, allora è una domanda pro forma, nel senso che io lo so, ti voglio chiedere il tuo rapporto con i social, ma io in realtà so che hai un ottimo rapporto con i social, perché tu sei ovviamente sia su Facebook che su Instagram, e su Facebook hai un profilo pubblico molto seguito da più di 30.000 persone, e vedo che tu ogni giorno scrivi dei pipponi, nel senso, sono tipo degli articoli di giornale, no? C'è gente che resta dei 180 caratteri, invece tu ti sprechi, insomma.
Ma in realtà è proprio questo, io scrivo degli articoli anche perché chi mi segue credo voglia sapere sempre qualcosa di più di una semplice notizia riportata o richiamata da me. Anzi, io di solito tutto quello che riguarda l'ambiente, per tutto quello che riguarda l'alimentazione, rispetto dei diritti civili, rispetto dei diritti degli animali, di solito è difficile che io non abbia già fatto un servizio,
certo,
dei miei, e quindi richiamo quel servizio, perché non è detto che tutti quelli che mi seguono magari avessero o hanno già in qualche modo visto uno dei miei quasi 100 servizi andati in onda da quando appunto 25 anni fa ho iniziato a Report. Quindi cosa faccio? Di solito argomento, richiamo alcuni principi, alcuni valori, cerco di condividere tantissimo con le persone, perché io sento che questo gruppo che mi segue, sempre in crescita, è un gruppo che condivide, diciamo, i valori, il mio lavoro, quello che faccio, l'obiettivo di quello che faccio, e quindi hanno sempre più voglia di sapere quelle che sono di conoscere le sfumature di tantissimi aspetti. Mi rendo anche conto che tante cose non sono state viste in televisione, e quindi io le ripropongo i link dei miei servizi. Ieri per esempio è uscita la notizia di questo questo canificio, chiamiamolo così, allevamento di cani molto di moda, che sono questi bulldog addirittura, che non sono neanche standard di razza, con gli occhi azzurri, che vengono regalati, sono stati regalati dei VIP molto famosi come Totti, addirittura Federica Pellegrini, so che ne ha uno di questi, e sono purtroppo testimoni, ma io non posso neanche dire inconsapevoli, innanzitutto perché il bulldog con gli occhi azzurri non esiste, non è uno standard di razza, vengono quasi tutti dall'est, il magistrato di Ravenna ha scoperto che vengono da un canificio, appunto, di questi allevamenti tremendi che fanno partorire le femmine, poi sono tutte, questi sono animali che partoriscono solo col taglio cesareo, quindi dopo due o tre parti, che fine fanno le femmine? Io ho fatto un servizio appunto 2 anni fa e l'ho riproposto parlando proprio anche di questo, avevo parlato proprio del fatto che quando si compra un cane, se proprio si vuole prendere di razza, bisogna andare a vedere l'allevamento e come vengono trattate, che fine fanno le femmine, altrimenti non si amano i cani.
Certo.
Sai, molto spesso poi chi ama i cani poi non è detto che ami gli animali.
Sabrina, ma la domanda che ti fanno più spesso sui social, in privato o comunque sotto i tuoi post?
Cosa mangio, se sono vegetariana, se sono vegana, io ovviamente non rispondo, perché è come se in qualche modo è come se si dovesse presupporre che io dico certe cose perché ho certi ideali. No, io dico certe cose perché sono vere, punto. Quindi non si deve sapere, non voglio che si sappia come mangio, posso dire che sono molto coerente, Posso dire che man mano che scopro le cose mi adeguo, perché ovviamente anche noi scopriamo, noi lavoriamo per scoprire queste cose, e quindi quando si scoprono ci si adegua pian piano. Io mi adeguo con il mio pubblico, con le persone che mi seguono.
E il nostro pubblico sì. Che cosa chiede? Ce ne sono tante di domande.
Tante domande,
Giulia, quindi...
tanti complimenti al 334 83 92 104. Una su tutte, Federica chiede: come vengono scelte le tue inchieste? Quindi decidi solamente tu di testa tua, oppure ti devi confrontare con una redazione, degli autori?
Sono da sempre l'autore di me stessa.
Bello.
Anche quando lavoravo con un altro autore, che era Gabinina Gabanelli, devo dire la verità, ero libera di fare tutto quello che volevo, anche perché poi noi lavoravamo da soli, quindi avevamo mesi per lavorare un nostro progetto. Alla fine, quando lavori da solo, arrivi col prodotto finito, quindi si condivideva l'idea iniziale, ma poi lo sviluppo era sempre, adesso addirittura anche lo sviluppo è tutto nelle mie mani.
Sabrina, ma immagino che tu non me lo possa e non me lo voglia dire, ma puoi spoilerare qualcosa della tua prossima stagione televisiva? Cioè, tu immagino che abbia già in testa quali potrebbero essere i prossimi servizi, le prossime inchieste?
Sì, certo, ma neanche sotto tortura.
Top secret.
No, volevo farla uscire su Dago. Noi abbiamo questa linea diretta con Dago, e quando riusciamo a estorcere qualcosa a qualche VIP, ovviamente mandiamo a Roberto. Questa volta non ci è riuscita.
No, male.
Sabrina, ma tu non hai paura, ad esempio? No, chiedo questo ancora, quanto abbiamo ancora?
Un minuto e mezzo.
Qualche sera fa, proprio qua sopra Savona, esattamente dove abbiamo l'ospedale al Valloria, Pensa, ho incontrato una mamma cinghiala con due cinghialotti. Perché arrivano in città i cinghiali? Perché? Ecco, com'è possibile?
Si dà la colpa ai cinghiali, la colpa in realtà è semplicemente una gestione scellerata della caccia, è una gestione della caccia spesso regionale, purtroppo in mano ai cacciatori che uccidono.
Cosa vuol dire quando pasturano? Perché hanno pasturato.
Allora,
che
perché
cosa vuol dire?
Per attirarli più verso le zone dove vogliono sparare meglio, dove vogliono ucciderli meglio, e gli danno da mangiare, si dice pasturare, no? Quindi si dà da mangiare qualcosa che li attira, poi non ci si deve meravigliare se arrivano sulla strada, perché gli animali sono abituati a avvicinarsi poi a zone sempre più abitate. Ma il cinghiale starebbe, a parte che il cinghiale non esisteva in Italia perché era stato completamente estinto a causa dei cacciatori, li hanno reintegrati, e la scellerata gestione pubblica regionale dei cacciatori, che voglio dire uccidono le femmine gravide, perché sanno che nella natura uccidono la femmina grave e fa sì che le altre femmine facciano subito i figli, perché c'è una sorta di riequilibrio. Quindi è la dimostrazione, questa proliferazione dei cinghiali, che i cacciatori hanno voluto e stanno in realtà gestendo malissimo questa tragedia, ovviamente, e per questa drammatica situazione per gli agricoltori, ma soprattutto devo dire per i cinghiali, perché è la colpa incredibile che, anziché dare la colpa ai cacciatori, si considerano i cacciatori come la soluzione. Non si può trovare proprio nella causa la soluzione.
Sabrina, immagino che tu sia molto amata dai cacciatori, hai la scorta?
Direi da morire.
Esatto, ti hanno mai dato una scorta? Anzi, adesso non hai paura di scendere, visto che ormai hanno capito che tu sei qua, quindi Giuliaccia la mandiamo avanti.
Sì, come io, esatto.
Io
vado a vedere la situazione.
E lei in mezzo, non hai paura che ti impallinino prima o poi?
Ma guarda, no, sinceramente non arrivo a questi livelli, però si rischia sicuramente di essere impallinati dai cacciatori in modo ovviamente colposo, cioè quindi inavvertitamente. Basta andare per funghi, basta andare in giro col proprio cane, e purtroppo hanno la libertà di coprire la quasi totalità del territorio italiano, ad esclusione dei centri abitati, ma guarda, e ad esclusione dei parchi. Questo vuol dire che la quasi totalità dei fondi è incredibilmente dico scandalosamente di loro proprietà, e questo fa sì che noi siamo perennemente a rischio. Vorrei anche dire che adesso la regione Lombardia addirittura permette loro di cacciare il cinghiale, di cui sono, ripeto, causa la proliferazione, causa loro, di cacciare addirittura di notte con un visore notturno che di solito viene adoperato dai bracconieri. Allora io posso soltanto dire che finché noi continuiamo a votare gli stessi politici non ne usciremo più, e mi raccomando, attenzione ad andare in giro per i parchi.
Noi ringraziamo veramente di tutto cuore Sabrina Giannini per averci regalato un'ora del suo tempo qui a Radio 104 sulle nostre frequenze. Sabrina, torna a trovarci quando passerai dalla Liguria, magari nei tuoi viaggi.
Sì, non nelle zone verdi a questo punto.
No, assolutamente no. Giulia, se le puoi passare il giubbetto, quello lì,
antiproiettile? Sì, l'abbiamo comprato apposta.
Perfetto, così possiamo scendere a prendere un caffè. Sabrina, grazie ancora di cuore. Noi lasciamo la linea ai nostri colleghi. Giulia, a domani.
A domani, ciao.